Davvero grande è la tua tenerezza, o Padre, che hai pensato a noi da tutta l'eternità. Davvero tu hai un progetto d'amore grande su noi e su tutti gli uomini. Per questo tu continui senza stancarti a chiamarci a collaborare a questo grande disegno, perché possa trionfare il tuo amore nella storia e nel cuore di ogni uomo. Ti ringraziamo perché questo progetto tu ce l'hai rivelato in Gesù, che ci hai rivelato come luce, come forza, come vita, come via. Ti ringraziamo, oh Signore Gesù, perché tu sei il risorto, sei il vivente e continui ad essere il risorto e il vivente nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Ti chiediamo di operare in noi come hai operato in Paolo, illuminandoci, guidandoci, orientando tutta la nostra vita, dando senso a ciò che noi stiamo vivendo, riorientando tutto il nostro cammino nella direzione giusta. Ti ringraziamo perché tu ci hai donato lo Spirito Santo e continui a donarlo a chi si apre a te ogni giorno. Vieni Spirito Santo, vieni a operare nei nostri cuori e a trasformare quanto in noi è ancora chiuso all'opera dell'amore del Padre attraverso il Cristo risorto. Vieni a sciogliere i nostri nodi, ad abbattere tutti gli ostacoli, le barriere che si frappongono fra noi e questo amore che vuol vincere e che vuol trionfare nel mondo e nel nostro mondo personale, nella nostra storia. Ti chiediamo di operare in noi come operasti nella creazione, come operasti nei primi cristiani. O Maria, tu che attraverso la contemplazione del mistero del Padre rivelato in Cristo, hai avuto il coraggio di giocarti fino in fondo, e sei un modello per noi, donaci di imparare da te il segreto di questa contemplazione che ci fa diventare testimoni. Amen. E siamo arrivati al versetto 12 di questo capitolo 26, in cui Paolo sta facendo la sua autodifesa, questa apologia che dicevamo è la terza, tre apologie in pochi capitoli, non è una serie di apologie che sono avvenute semplicemente in un tempo diluito, no, qui siamo al capitolo 22, 24 e 26, quindi sono tre apologie che si sono susseguite in tempi stretti, per cui possiamo vedere già, come vi dicevo, le variazioni, le differenze, le sottolineature diverse a secondo del tipo di pubblico a cui si sta rivolgendo. Abbiamo visto la prima parte, quella che abbiamo intitolato Prima di incontrare Gesù. Adesso vediamo la seconda parte, i versetti che vanno dal 12 al 18, l'incontro con Gesù, come Paolo descrive l'incontro con Gesù. E vedremo che ci sono tante situazioni che lui non ha descritto altrove, oppure delle piccole variazioni. Ecco, una cosa che vorrei far notare e che abbiamo già in qualche maniera visto, almeno nei versetti che fino all'11, è la forza che San Paolo sottolinea, che la forza della sua testimonianza è l'essere stato fra i più fanatici oppositori di questa nuova via. Intanto lui la chiama via, notate bene che non la chiama dottrina, Negli Atti degli Apostoli seguire Gesù è via, hanno capito bene. Quando Gesù parla della sua sequela, non dice mai venite da me, venite con me che vi darò un libro da leggere. No? Intanto noi, ma qualche problema, tu vai da un sacerdote, dice, ma leggi questo libro. No, non c'è nessun libro da leggere, c'è una persona da incontrare, c'è una via da percorrere, c'è uno sporcarsi i piedi e le mani. La via è nell'Antico e nel Nuovo Testamento, sempre, comunque nell'antichità, la via è il simbolo della vita. A quel tempo la vita non si svolgeva negli uffici come adesso, la vita si svolgeva nelle strade. I commerci si facevano nelle strade, non c'erano gli uffici, i computer, eccetera. In casa si stava poco, solo a dormire, si cucinava nel cortile, ci si affacciava sulla strada, le donne si parlavano da finestra a finestra oppure da porta a porta, un po' come abbiamo in mente, un po' Napoli milionaria, roba del genere, no? Certi film dei tempi passati. Ora ancora peggio, nel senso che in casa, la casa era veramente... Non c'era finestra, non c'era luce dentro, non è la casa di Erode, non è la casa del procuratore Festo a Cesarea, questo non è il palazzo, è la casa che è la casetta fatta di mura di fango con degli spioncini, il minimo indispensabile per non far entrare il caldo. La casa era imbiancata con la calce bianca in modo tale da non attirare troppo il sole, se no dentro si moriva dal caldo, e serviva solo per dormire. E alla sera quando si entrava in casa per dormire tutte le masserizie venivano ammucchiate davanti alla porta, si veniva posta, messa giù la stuoia e poi si addormentava lì, questa era la casa, mentre invece fuori nel cortile c'era il luogo dove si accendeva il fuoco, c'era la macina dove la donna macinava la farina, c'erano tutti gli utensili, erano tutti nel cortile, quindi si viveva nel cortile e sulla strada. Ora si capisce bene perché allora il metterci dietro Gesù viene chiamato strada, e San Luca passa più di metà del suo Vangelo, il Vangelo di San Luca, che sono 24 capitoli, dal capitolo 9 in avanti c'è proprio questa strada, Gesù che si mette sulla strada, comincia la via, comincia il cammino, e Gesù che chiede mettiti dietro di me. Questo è il Vangelo, mettersi dietro Gesù, non è leggere un libro, non è fare delle meditazioni approfondite, è mettersi dietro Gesù, scendere sulla strada con lui. E spesso negli Atti degli Apostoli, quando si parla di questa nuova religione, viene chiamata, che poi non è una nuova religione, ma è un nuovo modo per vivere la vecchia religione, abbiamo visto che c'è la continuità, viene chiamata odos, in greco, che vuol dire strada. Quindi è una strada, non è un libro, una dottrina, questo è importante, per me una dozzina di volte negli Atti degli Apostoli viene chiamata strada, vuol dire quindi compromissione totale, sporcarsi le mani e i piedi, scendere giù in mezzo alla gente, non è un ritirarsi nelle sacristie, non è, no, è proprio un essere lì dove si gioca la vita. Si capisce allora questa concretezza, il Vangelo è concretezza e decisione. Ora, dicevo che la forza però della testimonianza di Paolo è di essere stato tra i più fieri fanatici, addirittura lui dice ero fanatico, lui stesso lo dice, non usa la parola fanatico, ma dice ero tra quelli più duri nel perseguitare quella che lui chiama questa nuova via, quindi è un nuovo modo di vivere le antiche profezie, ecco. E sottolinea che tutta la sua furia, poi lui la mette ben in chiaro, è una grande furia, e allora si capisce, comprenderemo adesso mentre proseguiamo la lettura, la portata dell'avvenimento di Damasco. Paolo era il più lontano possibile da Gesù, è questo che sottolinea, quasi a dire guardate che non c'è trucco, cioè è come, che so, quando si è convertito Papini, capite? Cosa ha fatto Papini? Era uno che ha scritto dei libelli terribili contro Gesù Cristo, oppure Cruchot è un, era psicologo, psichiatra, che studiava i fenomeni strani. E poi amico di Jean Guiton, come Jean Guiton totalmente cristiano, Cruciù totalmente anticristiano. Pensate che insegnava storia del cristianesimo, negando l'esistenza reale storica di Cristo alla Sorbona, e studiava i fenomeni psicologici, che lui diceva sono fenomeni di malattia, gente un po' suonata, gente malata psicologicamente, psichicamente, le quali hanno delle visioni mistiche, eccetera. Siete parlati di Martha Roben. Poh, gli secco un caso. Voi andate a trovarla. È un caso interessante. Così posso veramente, in maniera calibrata e precisa, esaminare le cose così come stanno. Arriva allora da Martha, lo trovate nell'ultimo mio libro, c'è questa narrazione, questa storia di Cruciù. La racconta anche Jean Guiton, questa cosa qui, dicendo che poi Cruciù è stato poi ateo di proprio opposto a Gesù Cristo, a tutto quello che è ateo. Quindi non c'è trucco. Chiede di andare da Martha Roben, scrive a Padre Finè per andare da Martha Roben, Padre Finè gli dice niet, non si va. Martha Roben non è un animale da studio, non è una cosa da ospedale psichiatrico, per cui si va da Martha Roben solo se si fa un ritiro a Châteauneuf. Figurate se questo qui vuole fare il ritiro, neanche per sogno. Ah sì? Tu non vuoi che io vada da Martha Roben? Allora si rivolge al suo amico Jean Guiton. Jean Guiton dice, ma non c'è problema, guarda, scriverò io al cardinale Gerlier, cardinale di Lione, chi si può opporre all'accademico di Francia Jean Guiton? E allora il cardinale Gerlier scrive, il signor Cruciù deve vedere Martha Roben. Padre Finè arrabbiato nero, dice, porca miseria, perché Padre Finè non si arrabbiava mai come quando uno gli faceva le scarpe, quando uno lo raggirava, no? Dovevano passare da lui per andare da Martha, e questo lui fa tutto il giro, arriva al cardinale, quindi da superiore, cardinale di Lione, e tac, cardinale di Lione, come andare al capo supremo della Chiesa di Francia, almeno della zona dove vivevano loro, cioè diocesi di Valence. Ebbene, lui va a vedere Martha, arriva da Martha, e Martha lo accoglie con molta semplicità. Come state? Cosa fate? Come sta la vostra famiglia? Siete sposato? Sì, ho una figlia. E cosa fa vostra figlia? Ah, mia figlia sta facendo una tesi di laurea su un'erba medicamentosa, sta facendo farmacologia. Ah sì? E che erba è? E gli dice il nome di questa erba, e Marta dice, ma io la conosco questa erba, dice tutte le proprietà. E lui dice, ma questa donna non è pazza. Questa donna è saggia, è intelligentissima, e poi scrive a Jean Guiton, ma questa è l'intelligenza allo stato brasa, questa donna non mangia, non bene, è puro spirito, e lì comincia, cioè frequenta Martha per anni, convertito, cambiato, completamente cambiato, e qui non c'è trucco, capite, cioè quest'uomo qui che poi avrà un funerale religioso, per quanto gli amici si sono posti dicendo, ma questo qui, no? E così come l'altro che ha scritto poi la vita di Cristo, no? Cioè, allora, la credibilità di un passo è perché tu proprio eri all'opposto prima. Cioè, allora Paolo dice, guardate che qui non c'è trucco, non è che io prima ero veramente un po' incline al cristianesimo, ero fanaticamente contro. È inspiegabile, cioè è un fatto che non è nella logica dell'evoluzione, non è che uno che è contrario totalmente a una cosa improvvisamente, tac, diventa l'opposto, non è spiegabile umanamente. Quindi per dire che è una cosa che viene da Dio, non può venire da me, non dipende dalla mia buona volontà, e quindi San Paolo sottolinea proprio questo, quindi la sua volontà di sopprimere chiunque pronunciasse il nome di Gesù è la prova più chiara che quanto lui adesso sta vivendo non è farina del suo sacco. Non so se mi sono spiegato. Cioè, è questa la sottolineatura di Paolo, no? Quando dice quanto a me ritenni di dover fare molte cose contro il nome di Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, ed è ciò che ho fatto a Gerusalemme. Molti dei santi li ho chiusi in carcere con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti, e quando si trattava di ucciderli io votavo contro di loro, e in tutte queste sinagoghe molto sovente li sforzavo con supplizi a bestemmiare nell'eccesso del mio furore, e li perseguitavo anche nelle città straniere. Quindi San Paolo sottolinea veramente questa sua dimensione di persecutore. Quindi non è spiegabile ciò che è avvenuto. Lui stesso lo dirà, no? Per grazia di Dio sono quello che sono. Cioè sono un dono di Dio, è Lui che mi ha toccato. Come Cruciuca non poteva spiegare come mai questa donna, non è questa donna, non è questa contadina che cambia. Lì è stato illuminato, dice, ma qui siamo di fronte a qualcosa di inspiegabile. E pensa, comincia ad ammettere che esiste lo spirito, comincia ad ammettere che non siamo di fronte a fenomeni, e comincia a rendersi conto che c'è qualcosa che cambia, è cambiato tutto nella sua vita. E allora andiamo avanti e cominciamo a vedere. Con questo scopo, cioè lo scopo di distruggere la via, di distruggere questa via, che è la via di Cristo, con questo scopo me ne stavo andando a Damasco munito dell'autorizzazione e del permesso dei sommi sacerdoti. Quando, verso mezzogiorno, ho visto o re, notate bene che lui sta parlando ad Agrippa, no? Quindi al re Agrippa, ho visto o re sul mio cammino una luce del cielo più risplendente del sole sfolgorare intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Quindi è stata una vera folgorazione, una grande luce. Notate bene, Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. Notate bene che siamo sempre nel tema, no? Un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, Isaia. Pensate a Zaccaria, luce per illuminare le genti. No, come si chiama? Simeone. E poi anche Zaccaria parlerà comunque come un sole che sorge dall'alto. Cioè Gesù appare continuamente come la luce. Siamo di fronte a una grande luce. Ero nelle tenebre e lui è venuto a illuminarmi. Notate bene, non appare come uno che annienta qualcosa, non è una folgore che ti distrugge. Per dire, se io in questa camera spengo la luce, non è che le cose che ci sono dentro qui non ci sono più, ci sono tutte, soltanto che non le vedo. Quindi San Paolo cosa sta dicendo? Non è cambiato niente nella mia vita, si è solo accesa la luce. Cioè ho cominciato a vedere le cose che prima non vedevo. Capite che è diverso, eh? Cioè è una visione. Che cos'è la fede? La fede non è qualcosa che crea cose che prima non c'erano. Comincia a vedere quell'essenziale che è invisibile agli occhi. È una visione ulteriore, diciamo una marcia in più, no? Capite? È una visione in più che ti permette di andare oltre il contingente. Khrushchev si era fermato lì, esiste solo il materiale, esiste solo lo psichico, comincia a rendersi conto che esiste anche lo spirituale. Quindi accendere la luce vuol dire rendersi conto di cose che prima in una penombra in cui io vivevo non vedevo. Quindi c'era già tutto. Gesù quando paragona il convertito, quando usa vi ricordate quando Gesù termina il discorso ecclesiale, a un certo punto dice così: ogni scriba divenuto discepolo del regno, non so se ricordate la simbologia di questo, è simile a un uomo sapiente il quale trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Non dice che c'è un tesoro che tu hai lì e non sai che ci sono dentro delle cose nuove e delle cose antiche. Quindi è la stessa cosa, cioè in fondo è questa luce che ti permette di vedere quelle cose che erano così impolverate che neanche ti rendevi conto, no? Non è quindi il creare qualcosa che non c'era, cioè questo che io vorrei sottolineare, ma siamo nella direzione piuttosto del vedere ciò che non vedevo, non creare ciò che non c'era, non è un apparire così dal nulla, degli ectoplasmi o chissà, no? E notate bene che è sempre la sensazione, quando io mi trovo di fronte a delle persone convertite, ma anche gente che ha fatto semplicemente il cammino di discernimento, sembra che sia la scoperta dell'acqua calda. Cosa è cambiato nella tua vita? Niente, sto facendo le cose di prima. Ah sì? Sì, soltanto che c'è una luce nuova, cioè le sto facendo in maniera completamente nuova, diversa, non è più la stessa cosa, hanno un gusto diverso, hanno un sapore diverso. Quindi anche Paolo non è che si trova a rifiutare, come, quindi sottolinea di nuovo questa continuità, è una luce. Come veniva presentato Dio nell'antichità e soprattutto nella Bibbia? Come luce. Qual è la prima cosa che Dio crea? La luce. E Dio disse sia la luce e la luce fu. Quindi potremmo dire che Paolo fa l'esperienza di una nuova creazione, ma non nel senso che non c'erano le cose e adesso ci sono, ma è la creazione della luce che permette di vedere tutto quello che prima non era visibile. Quindi questa luce più risplendente del sole ci fa ricordare anche un'altra cosa. Ci fa ricordare anche la trasfigurazione di Gesù, vi ricordate? Anche lì San Luca, presentando la trasfigurazione, dice le sue vesti divennero più splendenti del sole. San Marco invece, che non trova termini, dice nessun lavandaio della terra potrebbe renderle così bianche. Tutti cademmo a terra e io udii una voce che mi diceva in lingua ebraica. C'è qualcosa di nuovo, per esempio c'è questa voce che parla in lingua ebraica. Altrove diceva, c'era solo la voce, ma non diceva in che lingua parlava. Adesso sappiamo che parlava in lingua ebraica. Perché sottolinea in lingua ebraica? Ancora una volta, la continuità. In che lingua è scritto l'Antico Testamento? Per la maggior parte, salvo alcuni libri, sono in greco, per la maggior parte sono in ebraico. Cioè il 99% ebraico. E quindi è quasi a dire, è lo stesso Dio dei nostri padri, non era Zeus che mi parlava, perché Zeus parlava greco, no? Ma è Dio, è il Dio dei nostri padri, ancora una volta la continuità, questo Dio che è fedele, non è un Dio diverso, quindi un Dio che mi parla in lingua ebraica. Poi non so se avete notato che c'è una cosa che non c'è nelle altre apparizioni. Nelle altre apparizioni, per esempio, diceva che sentivano la voce, ma non vedevano niente. In un'altra ancora dicevano che hanno visto la luce, ma non sentivano la voce. Qui addirittura diceva che lui cade a terra, ma gli altri no. Qui invece dice che tutti cadero a terra. Quindi è una... è qualcosa a atterrare qualcuno, non si parla di cavalli naturalmente, come sempre, ma l'altro giorno noi abbiamo celebrato la festa della conversione di San Paolo, il 25 gennaio, e naturalmente sul Bessalino eccetera c'era un bel San Paolo caduto da cavallo. Tutti sono disposti a scommettere su questo cavallo che non c'è mai stato, perché poi mentre camminavano a piedi, cavalli non c'erano, ma... E anche poi perché il cavallo veniva usato dai romani per il trasporto, per dire, dagli ebrei c'erano gli asinelli, gli asini, i muli, ma non i cavalli. E comunque caddero a terra, cadere a terra vuol dire essere buttati giù dalla propria sicurezza, buttati giù dalla propria baldanza, quindi anche un modo significativo, cioè tutti quanti cadono in terra, no? Tutti cademmo per terra e io udii una voce che mi diceva in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Anche qui notate bene, il nome è il nome ebraico. San Paolo aveva due nomi, uno romano e uno ebraico. Non Paolo, ma Saulo. Anche qui la continuità, il nome di famiglia, il nome dell'educazione ricevuta nella sua infanzia. Paolo è colui che, cioè Saulo è colui che ha ricevuto un certo tipo di formazione, un certo tipo di istruzione, di scuola, quindi lo chiama, perché mi perseguiti? Quanto rimane? La parola Saulo, Saulo, perché mi perseguiti, si ritrova in tutte e tre le narrazioni, è una delle cose che è in continuità, non dice perché perseguiti la mia chiesa, è curioso. E credo che questa sia una delle esperienze, veramente l'esperienza fondante di Paolo, perché ogni volta che Paolo parlerà della Chiesa, per lui la Chiesa non è qualcosa di lontano, ma per lui la Chiesa è Cristo. Dice, come il corpo ha molte membra, eccetera, no? Se voi leggete la prima lettera ai Corinzi, no? Quando spiega l'unità della Chiesa, comincia a dire, come il corpo ha molte membra, ed ogni membro ha la sua funzione, eccetera, poi dice, così uno si aspetterebbe, così la Chiesa, e lui dice, no, così Cristo. Cioè, è questa l'esperienza di Damasco, cioè Paolo, riflettendo dentro di sé, dice, ma io non sto perseguitando Cristo. Io sto perseguitando dei cristiani, io sto perseguitando dei miei fratelli di fede che hanno traviato dalla retta via, secondo me. Quindi, e invece lo shock, la voce dice, perché mi perseguiti? Cioè, è Cristo. Anzi, nella prima apparizione, quella che viene raccontata da Luca al capitolo 9, dice, io sono quel Gesù che tu perseguiti, ma io non perseguito Gesù, non c'è più chi lo vede Gesù, è risorto. Chi riesce a scoprire chi è Gesù? Non si vede neanche, non ci si rende neanche conto. Ma allora ecco l'intuizione di fondo di Paolo, tra Cristo e Chiesa non c'è separazione. E questo è molto, molto importante, perché ogni tanto noi abbiamo l'impressione, abbiamo la Chiesa è una cosa, Gesù Cristo è un'altra. No, no, Gesù Cristo è il capo della Chiesa, il capo vuol dire la testa, e non esiste, non è un corpo decapitato, è tutt'uno. Per cui, se io pungo il dito, il dolore arriva fino al capo, insomma. È tutto unito, c'è questa unità profonda. Chiesa, e la Chiesa siamo noi, Noi siamo le membra dell'unico corpo di Cristo. Chi accoglie voi, accoglie me, chi disprezza voi, disprezza me. Ho avuto fame, ma avete dato da mangiare, ho avuto sete, ma avete dato da bere. Non dice, qualcuno ha avuto fame e gli ha dato da mangiare, dunque io lo vedo fatto a me. No, no, io sono legato a tutti quelli che vivono queste situazioni. Siamo un unico corpo, siamo un'unica realtà. Questo è veramente importante. Per cui, quando si sentono delle cose un po' strane, no? Ah sì, Cristo sì, Chiesa no. Ma non esiste questa possibilità. Non possiamo mica decapitare Cristo, no? San Paolo lo dice molto bene, prima lettera ai Corinzi è curioso, magari sarà probabile, credo, non ci ho ancora pensato sufficientemente, che al termine di queste nostre riflessioni sugli Atti degli Apostoli continueremo magari facendo delle riflessioni su San Paolo, proporrò probabilmente la meditazione, la lezione continua della prima lettera ai Corinzi, che non è il primo scritto di Paolo, il primo scritto è la prima lettera ai Tessalonicesi. Ma è uno scritto che mi sembra interessante proprio perché presenta l'esempio di una chiesa molto vivace, la chiesa di Corinto, è una chiesa che ha tutti i problemi che abbiamo noi adesso anche, e quindi sembra abbastanza attuale, perché alla fine ci troviamo a leggere un po' il diario di bordo, come sempre, quando leggiamo la parola di Dio non stiamo leggendo qualcosa che riguarda qualcun altro o qualcos'altro, ma riguarda la nostra vita, riguarda me. È questa mia vita che viene illuminata da questa parola. E appunto nella prima lettera ai Corinzi San Paolo dice, perché alcuni vanno dicendo tra di voi, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, e dice, ma forse che Gesù Cristo è stato fatto a pezzi, forse che Paolo è morto per voi, forse che Cefa ha dato la vita per voi, ma è Cristo che è morto per voi, e voi siete tutti uniti in Cristo, siete uno in Cristo, non esiste, non si può fare Cristo a pezzi, forse Cristo è stato fatto a pezzi. Ecco, allora, la prima esperienza è qui, cioè possiamo dire che questa esperienza di Damasco per Paolo è la sorgente di tutta la sua teologia, non è un riflettere sui libri che l'ha portato lì, ma è Gesù stesso, il risorto, che gli ha detto, guarda che io sono nelle membra della Chiesa che tu perseguiti, perché mi perseguiti? e aggiunge: ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Cioè, tu Paolo vorresti resistere, non puoi resistere. Qual è il pungolo? Ma è il pungolo dell'amore, eh? E quindi si può dire che qui troviamo adesso vedremo delle citazioni, addirittura delle citazioni più o meno chiare, per esempio quando dice: ora alzati, sta dritto in piedi, Ezechieli 2:1, e poi troveremo: ti libererò dal popolo e dai pagani ai quali io ti mando ad aprire loro gli occhi, Isaia 42:16, cioè troviamo delle citazioni che ci fanno ancora una volta sottolineare che è importante, che l'investitura di Paolo è il Signore che gliela dà, nessuno gli ha dato questa investitura, viene direttamente da Dio ed è una missione che continua la missione dei grandi profeti, in specie Geremia, Ezechiele, Isaia. E di Isaia viene addirittura presa l'espressione servo del Signore. Servo del Signore, io ti mando come servo, servo del Signore. E poi vengono citati appunto questi testi. Quindi la missione di Paolo è in continuità. E quindi cosa fa? Dà compimento alle promesse di un futuro salvifico. Il risorto non allontana quindi Paolo dalle sue radici bibliche o dalle sue speranze, ma lo radica ancora di più, lo ha ancora in queste radici ancora meglio. Se si fosse sottratto, Paolo si sarebbe sottratto a Dio. E questa è l'argomentazione di Paolo, cioè io avrei voluto sottrarmi, ma se l'avessi fatto io non mi sarei sottratto a qualche uomo, ma mi sarei sottratto a Dio stesso. Quindi la missione ai pagani non è un'invenzione di Paolo. Notate bene che lui, perché è stato arrestato a Gerusalemme? L'accusa era quella di aver fatto entrare nel Tempio dei pagani, cosa che Paolo si è ben guardato dal fare. Ma in realtà perché lo hanno accusato di questo? Ma perché in realtà, che cosa vuol dire introdurre nel Tempio dei pagani? Cosa vuol dire? Che cos'è il Tempio? Il Tempio è il luogo sacro dove si fa esperienza di Dio, no? Cosa ha fatto Paolo? Paolo non ha introdotto materialmente dei pagani nel Tempio, ma ha introdotto dei pagani nel luogo sacro di Dio, che è la Sacra Scrittura, ha predicato a tutti la salvezza, anche ai pagani, e questo è un modo per introdurre i pagani nel Tempio, non so se mi sono spiegato. Quindi è vero che materialmente lui non ha introdotto nessuno, perché si sarebbe ben guardato dal fare una bufala del genere, una bestialità del genere, non l'ha fatto, ma ha fatto entrare sì i pagani nella buona notizia del regno che era riservata semplicemente agli ebrei, ha fatto quello che con difficoltà aveva fatto Giona, vi ricordate? Già, cioè, abbiamo tutto nella Bibbia delle profezie su questo andare dai pagani, per esempio il libretto di Giona, che risale al 4 secolo avanti Cristo, piccolo libretto, che è una storiella, insomma. Giona chi è? È curioso, cosa vuol dire Giona? Colomba. E che cos'è la colomba? La colomba era il simbolo di Israele, Israele veniva rappresentato come una colomba. Siamo nel periodo, nel 4 secolo, quando gli ebrei hanno una grande ostilità, non hanno ancora perdonato gli assiri, i babilonesi che li hanno portati in esilio. Sono tornati, sono lì, ma contro i pagani, Signore, annientali, distruggili. Eppure avevano fatto un'esperienza di 60-70 anni in esilio e avevano capito che i pagani poi non erano così, non erano dei mostri, erano pagani ma non erano cattivi, non conoscevano Dio ma probabilmente avevano una bontà innata dentro, quindi c'erano delle persone gentili anche tra i pagani. Ed ecco allora questo libretto, che è una storiella, no? Una favola, in cui un rabbino dell'epoca mette in scena questo Giona, cioè Israele, che viene incaricato di andare dove? Nel luogo più buio della paganità, a Ninive, che veniva citata come un'antichissima città, la più disgraziata delle città, crudele, senza Dio. Tra l'altro Ninive non resisteva più da due secoli, quindi Era per questo che ha scelto Ninive, per dire, non parliamo di una città che non esiste più, facciamo una città che non esiste più. E Giona che non vuole andare. E per due volte il Signore, la prima volta lo pazienza, la seconda volta lo fa inghiottire dal pesce, e poi dopo finalmente va, e poi dice, non so se avete notato, se avete letto il brano, capitolo 3, giorno 2, dice, Ninive era una città di 3 giorni di cammino. Giona, notate bene che Dio gli dice di andare a predicare la conversione. La predica di Giona, non so se avete in mente, non è molto lunga, 5 parole, in ebraico 5 parole. 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Quindi dice, io l'ho fatto, basta, la sua predica, dice, percorse la giornata, dunque la città era di 3 giorni di cammino, Giona percorse la città per 1 giorno di cammino, quindi non aveva fatto 1/3, e in questo terzo non si è sprecato 5 parole. Sorpresa, ha fatto solo 1/3 della città e ha sprecato 5 parole, quindi se l'è presa comoda, e tutta la città si è convertita. Ed ecco la rabbia di Giona, ma come? Si sono convertiti, porca miseria. Cioè, a dire, in fondo che cosa vuol dire questo libretto? Che è scritto per gli ebrei, non è scritto mica per quelli di Ninive perché non esistevano più. Cosa vuol dire questo libretto? Guarda che quando tu porti la parola di Dio ai pagani, avrai delle sorprese. Questi sono molto meno duri di cuore di te, perché tu, dopo 1000 anni, non sei ancora convertito. E questo, con 5 parole, percorrendo 1 giorno di cammino, li ha già convertiti tutti. Dal re, fino agli animali, che vengono vestiti anche loro di sacco e di cenere. Sorpresa, no? Quindi è una storiella comica, se volete, quella di Giona. Paradossale, no? Dove Giona, se la prende più, cioè tu Israele, sei più preoccupato del tuo ricino, sotto cui prendi l'ombra, è il ricino simbolo di una bella pianta, questo lì, la Bibbia, che bello star lì sotto il ricino a prendere l'ombra, che neanche di questa gente che comunque con 5 parole si converte. Pensa tu, se gli dici un po' più di parole, cosa succede? Allora, in fondo Paolo cosa ha fatto? Non ha fatto se non quello che già i profeti dicevano, quello che c'era già nell'Antico Testamento. Ha introdotto nel Tempio, virgolette Tempio, non proprio il Tempio, ma in tempio materiale, ma ha introdotto nel sacro recinto di Israele, dei pagani, ha aperto la porta ai pagani, ma Paolo diceva, guardate che mica l'ho fatto io, sentite cosa dice, Il Signore mi rispose, io sono quel Gesù che tu perseguiti, ma ora alzati, sta dritto in piedi, quindi dritto vuol dire vincitore, non devi essere giù, debosciato, in piedi, notate bene che non si parla di Anania, se voi leggete gli altri racconti dice che fu portato, siccome era plancolante, mezzo cieco, fu portato a Damasco, c'era un certo Anania il quale gli impone le mani, Paolo, fratello, eccetera, e lo introduce nella comunità. No, non, Paolo qui non ne parla, cioè vuol dire che non era essenziale al suo racconto, cioè vuol dire che nei vari racconti Paolo tralascia alcuni particolari e ne sceglie altri, perché qui vuole sottolineare soprattutto che la missione gli è stata affidata direttamente da Dio, non è stato Anania a dargliela, è Gesù che lo manda, e lo manda ai pagani, gli dice di non recalcitrare contro il pungolo, tra l'altro questo recalcitrare contro il pungolo ricorda un po' probabilmente Pindaro, che dice, Pindaro era un poeta pagano, nulla giova opporsi come uomo al destino, quindi recalcitrare contro il pungolo, e allora dice, io dissi, no, ecco, voi dici, io chi sei Signore? Il Signore mi rispose, io sono quel Gesù che tu perseguiti, ora alzati, sta dritto in piedi, e questo è Ezechiele 2.1, poiché ecco il motivo per cui ti sono apparso, ecco qui, qual è il motivo? Per costituirti ministro e testimonio delle cose che tu hai veduto di me e quello che ancora ti mostrerò. Quindi tu sei servo, ministro, servo del Signore, quindi ricordate Isaia, i cardini del servo di Yahweh, io ti ho costituito mio servo, quindi sei un rappresentante di Israele, di quello che hai visto, cioè che cosa ha visto Paolo? Ma Paolo ha studiato le Sacre Scritture, ha fatto esperienza della sua fede, di quello che hai vissuto e di quello che vivrai, anche di quello che ancora ti mostrerò. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani, dal popolo di Israele, ma anche dai pagani, cioè il popolo che ti vuole uccidere, gli israeliti che non ti vogliono, ma anche i pagani. Infatti Paolo, abbiamo seguito tutte le sue traversie, è stato in carcere a Efeso, è stato messo in carcere un po' da tutte le parti, ai quali io ti mando, quindi è Dio che ti manda, per aprire gli occhi loro. Non vi viene in mente niente, aprire gli occhi? Gesù è venuto per aprire gli occhi ai ciechi, ricordate la profezia che Gesù fa, siamo Isaia 61, che è lo stesso testo che Gesù legge nel capitolo 4 di Luca, nella sinagoga di Nazareth. Arrotola e srotola il libro, legge, lo Spirito del Signore su di me mi ha mandato ad aprire gli occhi ai ciechi, eccetera, no? Le cinque cose per cui è stato mandato Gesù, e lui sceglie proprio questo, Isaia 61, perché si convertano dalle tenebre alla luce. Qui siamo Geremia 1:5-8, vedete che cita un po' tutti i profeti, quindi sono in continuità, è monotono, lo sto ripetendo con monotonia questa cosa, la continuità, c'è questa continuità, poi che è anche discontinuità con dei salti, perché Dio ti chiede qualcosa in più, però la storia della salvezza è una storia continua e unitaria. Il nostro Dio non è un Dio schizofrenico che parte una cosa poi ne fa un'altra, no, noi siamo schizofrenici, lui no, lui ha una linearità, la nostra storia ha una sua linearità, una sua logica, si tratta di leggerla con l'occhio di Dio, ci vuole questa luce, quindi dal potere di Satana a Dio, quindi che si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, perché ottengano per la fede in me la remissione dei peccati e partecipino all'eredità dei santi. Anche qui altre citazioni, per esempio ho detto Geremia 1:5-8, ma anche Deuteronomio 3:4, anche qui l'eredità dei santi è Deuteronomio. Quindi Paolo sta facendo un po' una specie di rilettura anche attraverso la riflessione teologica di quello che ha vissuto, cercando di inquadrarla nella Bibbia, nella Sacra Scrittura. Sta facendo una lezione divina della sua storia, capite? Ed è interessante, quindi ci dà uno stile, ci fa capire come leggere con gli occhi di Dio la nostra storia. Bene, noi ci fermiamo qui, ma vorrei sottolineare ancora una cosa, che Paolo nell'incontro con il risorto sperimenta qual è il contenuto del suo mandato. Allora, che cosa ha ricevuto Paolo? Io vorrei far notare che i versetti 13, 15 e 16 dicono tre cose. Paolo che cosa ha fatto? È illuminato. Ho visto una luce dal cielo. Quindi non c'è una creazione nuova, ma c'è una illuminazione. È illuminato. Secondo, è liberato. Io sono quel Gesù che tu perseguiti. Quindi io ti libero dalla tua condizione di persecutore. Smettila. Quindi lui stesso è liberato, liberato da queste sue chiusure intellettuali, morali. Quindi, prima di tutto è illuminato, versetto 13. Versetto 15 è liberato, è perdonato, versetto 16. Ora alzati e sta dritto in piedi. L'esperienza dello star dritto in piedi vuol dire risorgi. Rialzati dalla tua miseria, dalle tue povertà, mettiti in piedi, rialzati. Ricordate che è la stessa parola che Gesù dice... Egeire, risorgi, tirati su la suocera di Pietro, o anche l'uomo che si trova disteso nel lettino e che viene calato giù dal tetto. Ora, quindi Paolo è stato dunque illuminato, liberato e perdonato. Qual è la sua missione? È curioso, versetto 18, è inviato per illuminare, perché si convertano dalle tenebre alla luce. Tu sei illuminato, sei mandato a illuminare. Per liberare, versetto 18, perché si convertano dal potere di Satana a Dio, quindi tu sei illuminato, liberato, perdonato, sei inviato per illuminare, liberare e perdonare. Cioè l'esperienza che hai vissuto diventa la tua missione. Interessante, no? Capite? Non devi annunciare qualcosa che ti è stato, che hai letto sui libri, no? Qualcosa che hai sperimentato. È la tua esperienza spirituale che diventa il fondamento della tua missione. Allora, anche qui dicevo il versetto 18, per illuminare, perché si convertono dalle tenebre, per liberare, perché si convertono dal potere di Satana a Dio, e poi ancora il versetto 18, per perdonare, infatti dice, perché ottengano la remissione dei peccati. Allora sono i tre contenuti dell'esperienza profonda di Paolo che diventano i tre contenuti dell'esperienza che Paolo deve far fare agli altri. La tua missione è esattamente chi sei, tu sei Pietro, diventerai pietra. Guardate bene, no? È sempre così, L'esperienza che hai vissuto diventa il fondamento del tuo annuncio, per dire sii coerente con quello che hai ricevuto. Se no sei semplicemente uno che va ad annunciare cose che non ha mai visto. Vai a parlare dell'araba fenice, ma che ci sia ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa. Mentre invece devi averla vista per parlarne. Se no stai raccontando cose che si capisce che sono cose che non sono del tuo sacco, che non vengono da te. Ecco, ci fermiamo qui e credo che ne abbiamo per riflettere un po', no? Ancora su come Paolo, soprattutto questa continuità, io credo che è importante che noi, perché noi spesso quando pensiamo alla nostra conversione pensiamo sempre a che so, un ribaltamento, a un cambiamento, mentre in realtà prima ancora che un cambiamento è una luce che arriva e che mi mette in continuità. Non devo mai rinnegare il mio passato. Devo guardarlo, riconoscerlo, superarlo, perché alla fine la mia vita è fatta anche del mio... è come rinnegare le mie fondamenta. Posso dire, ho sbagliato, ma non posso annientare questo errore, posso riconoscerlo, e proprio riconoscendo il mio errore che diventa la base del fondamento della mia casa, posso dire, ho sbagliato sicuramente, tornassi indietro queste cose non lo farei più, però Dio non ha avuto paura e quindi si è servito di queste pietre di scarto per costruire il suo tempio. Oh, problema suo. Non posso dire che queste pietre di scarto non erano di scarto, no, erano di scarto. Cioè, bisogna essere a dire. Cioè, la prima cosa è la verità, cioè chiamare il male male. Paolo non dirà mai, ma veramente io ero persecutore, ma però era fin di bene, no, non dire mai. Dirà, no, io ero ignorante, ero stupido, persecutore, volevo annientare la Chiesa di Dio, ma Dio non si è fermato, Dio non si è lasciato arrestare dalla mia stupidità. Non potrei dire, beh, andiamo avanti ancora alla leggera a fare le stesse cose di prima, così, no, no, cioè non posso tentare Dio, perché prima non sapevo, adesso so, sono due cose diverse. Ecco, allora, però siamo in continuità. Questo disegno di Dio va da un meno a un più. È vero, se io non avessi preso, lo dico tante volte, 1, 2, 3 o 4 in greco e latino, non avrei insegnato il greco e latino agli altri. Però non è che uno deve prendere tutti 2, 3, sarebbe stato meglio se non l'avessi preso, però il fatto di averli preso mi ha aiutato a imparare dove stanno gli errori e a non commetterli più. E nessuno credo che abbia imparato a camminare senza essersi sbucciato già le ginocchia, almeno qualche volta. E se uno non si vuole sbucciare le ginocchia non imparerà mai a camminare. Mentre invece, capite, nel nostro mondo c'è qualcosa di strano, no? Dove tutto deve essere perfetto, i bambini non devono mai sbagliare, gli adulti devono essere tutti al top, per cui ogni volta che c'è un errore è una catastrofe, si può sbagliare. Bene, ci fermiamo qui, chiediamo davvero al Signore di illuminarci, di farci, attraverso le parole di Paolo, far luce nella nostra vita e farci capire anche le cose belle che Lui sta costruendo in noi e come chiede anche a noi di partire dal nostro vissuto per diventare poi testimoni e annunciatori, proprio dal nostro vissuto.